Il calciomercato lo tratta tutti i giorni a grandissimi livelli, un grande amico di tutto Napoli, di Radio Tutto Napoli, l'esperto di mercato Niccolò Schira. Ciao Niccolò, grazie per essere con noi.
Ciao a te, ciao a tutti.
Ciao, buongiorno Niccolò.
Immaginerai di cosa stavamo parlando, Niccolò, insomma del caso Lukaku, no? Di questo braccio di ferro che persiste, perché poi c'è grande curiosità per capire la ripresa della preparazione. Se, come dire, si tra virgolette piegherà alla richiesta della società oppure insomma si andrà allo scontro. Il Napoli ha fatto, come dire, filtrare che nel caso lui poi andrà fuori rosa. Qual è la tua insomma visione di questa situazione?
Ma è una fotografia che hai fatto molto bene, che hai sottolineato alla perfezione. Lo stato dell'arte è questo. Secondo me comunque ormai il rapporto si è incrinato, la rottura in qualche modo c'è stata, le prime infezioni c'erano state ormai diversi mesi fa, quando Lukaku aveva scelto la terapia conservativa e non di operarsi, e poi tutto il resto secondo me si è sviluppato nel corso di questi mesi, i problemi, la gestione, il fatto che comunque, a differenza di De Bruyne che poi è rientrato ed è tornato ad essere protagonista, Lukaku sta avendo un po' di problemi, anche perché l'ha detto lo stesso De Bruyne nella conferenza stampa del ritiro del Belgio. Comunque lui ha avuto una gestione più semplice, più lineare, si è operato, si è curato ad Anversa ed è tornato abile e arruolabile. Lukaku invece ha fatto un po' su e giù tra il Belgio e Napoli, e alla fine poi i risultati hanno fatto sì che non, la sua condizione non si sia mai stabilizzata. Sì, c'è stata la zampata decisiva a Verona, molto importante anche per la classifica, però non abbiamo mai rivisto davvero Lukaku in campo con continuità, non c'è mai stato un recupero totale ma solamente parziale. Mi dicono che ha avuto comunque anche dei problemini, qualche piccola ricaduta, la condizione non è mai stata consolidata, e tutto il resto poi, se ci abbini il fatto che lui è un giocatore che quando non è centrale nel progetto inizia a perdere un po' la bussola, perché comunque sia c'è Højlund che il Napoli riscatterà e che rappresenta il presente e il futuro del Napoli, e tutte queste vicende secondo me portano poi a un finale. Capiremo se con gli stracci che volano oppure no, come dicevi tu, in base a quello che succederà all'inizio della prossima settimana, che poi tra l'altro è tra 72 ore,
sì,
perché
sì,
stiamo
esatto.
Parlando come se fosse una cosa lontanissima, in realtà adesso siamo già nel weekend e lunedì sera, martedì si arriverà alla fine di questa telenovela. Dopodiché, se lui rientra, ci sarà un finale tra virgolette, definiamolo, con un armistizio, e poi dopo il mondiale si troverà la soluzione migliore per tutti, che secondo me comunque fa proprio prendere l'addio. Se invece lui non dovesse rientrare, dovesse continuare la sua gestione volta probabilmente anche nella sua testa a un recupero migliore psicofisico per il mondiale, perché poi comunque la generazione d'oro del Belgio non ha mai vinto nulla e ha in questo mondiale l'ultimo treno, forse anche con un po' di ritardo, per provare a fare qualcosa di importante. Però credo che poi alla fine, con gli stracci o non gli stracci, in maniera più velenosa o più amichevole, comunque la mia sensazione è che poi in estate si andrà verso l'addio tra Lukaku e Napoli, una bella storia d'amore che il primo anno ha regalato lo scudetto, perché non va dimenticato che Lukaku,
certo.
Se ne è parlato poco secondo me, ma è stato fondamentale, perché giustamente abbiamo esaltato McTominay, fortissimo, straordinario, ma Lukaku l'anno scorso è stato l'unico giocatore della Serie A che è andato in doppia di gol, cioè in doppia cifra di gol e di assist, quindi ha avuto secondo me un impatto che è stato sottovalutato, e se Napoli quest'anno avesse avuto Lukaku, per me qualche punto in più, il vero Lukaku ovviamente, quindi senza gli infortuni e i problemi, qualche punto in più avrebbe avuto,
sì, sì.
E oggi anche il sogno scudetto sarebbe meno un sogno, sarebbe più una possibilità concreta e reale. Detto ciò, è chiaro che adesso ovviamente il Napoli è molto avvelenato e molto arrabbiato di questa cosa, lato Lukaku cercano un po' di mediare, di in qualche modo tamponare, ammorbidire, addomesticare la vicenda, ma la puoi prendere dai dati che preferisci, per me il finale è abbastanza delineato e porterà l'addio in estate.
Niccolò, a proposito di ingaggi importanti, ci sono anche altri calciatori anagraficamente anche in stato avanzato, penso Spinazzola, Anghistallo, Botka. Quali sono al momento i tuoi aggiornamenti in merito a questi calciatori azzurri?
Spinazzola e Napoli un anno glielo fa. Partiamo da questo presupposto, cioè non è che il Napoli Spinazzola non lo tiene, il Napoli ritiene che un giocatore però di 33 anni, perché Spinazzola è un 93, quindi comunque adesso non so se li ha già compiuti o li compirà, però comunque
da pochi giorni li ha fatti.
Esatto, perfetto, da pochi giorni, quindi ormai è a un passo dai 33 anni, è normale che ragioni su un annuale. Lui si aspetta e vorrebbe un biennale, il suo entourage sta provando a flirtare con altri club, la sensazione che il flirto con altri club sia anche un po' per smuovere le acque.
Infatti questo ti volevo dire, cioè la Juventus è reale secondo te, da quello che ti risulta, o è una cosa buttata un pochino lì per mettere tra virgolette pressione?
Ma è 50-50, nel senso che una chiacchierata c'è stata, un sondaggio, definiamolo così, c'è stato che comunque la Juve saluterà Kostic in quel ruolo e Cabal è più fuori che dentro il progetto. Tradotto, comunque la Juve un terzino lo deve prendere, sì. E la Juve, se non dovesse arrivare in Champions, non è che può fare un mercato fantasmagorico, dovrà puntare, come state vedendo, perché molti nomi stanno già uscendo, su delle occasioni a parametro zero, perché a quel punto vai a ridurre gli investimenti sui cartellini e provi a trovare delle opportunità, e ci sono parecchi giocatori comunque di medio-alto livello svincolati. Quindi una chiacchierata c'è stata, ma non mi risulta che oggi siano così avanti, ecco perché poi far filtrare la notizia serve un pochino anche, come succede nel mercato, lo fanno tutti, quindi non è che, insomma, è normale che abbia fatto così Ventura di Spinazzola, per vedere se si può magari mettere un po' di pepe e mettere un po' di pressione al Napoli sul fronte rinnovo. Per quanto riguarda Lobotka, comunque Lobotka ha un contratto, c'è una clausola rescissoria che l'anno scorso comunque non ha pagato nessuno. Lobotka mi sembra un po' una storia simile a quella di Dumfries, per parlare anche diciamo di Inter e Napoli, che poi sono le due grandi rivali degli ultimi anni. Perché alla fine sia Dumfries che Lobotka l'anno scorso hanno fatto grandi stagioni, uno vince lo scudetto, l'altro va in finale di Champions, 25 milioni pensavamo tutti, e vabbè, ma chi vuole che non spenda 25 milioni, e poi non sono arrivate però delle offerte. Quest'anno tutte e due hanno avuto un po' di problemi, quindi non è secondo me che ci sia la fila, quindi potrebbe anche restare al di là del discorso rinnovo meno. Quantità Napoli vorrebbe rinnovare, qui i tempi si sono un po' allungati, la situazione è rimasta un po' ferma perché poi Quantità ha avuto anche lui tanti problemi fisici, è stato fuori a lungo, quindi si è data la priorità a pensare al recupero, ma credo che insomma anche qui Napoli comunque voglia sedersi. L'estate scorsa c'erano delle offerte, Napoli le ha respinte, comunque scade nel 27, quindi da quel punto di vista devi stare vigile, ma adesso devi risolvere più le questioni legate a chi scade subito o la vicenda Lukaku di cui abbiamo parlato. Però insomma c'è parecchio materiale, comunque tra rinnovi Napoli ha parecchie situazioni.
Poi chiedevi credo anche di Juan Jesus, se non sbaglio.
Anche Juan Jesus, sì.
È tutto fermo, tutto fermo, Nicolò.
Juan Jesus è scadenza, il Napoli non era così caldissimo sul fronte rinnovo, poi è chiaro che se vai a vedere il minutaggio con Conte ha giocato tanto, quindi la sensazione è che insomma l'allenatore non dispiacerebbe tenerlo, però è chiaro che devi anche ragionare in prospettiva, è un 91, 35 anni, devi anche un po' ringiovanire. Napoli invece sul fronte rinnovi manca solo l'annuncio, ma ne abbiamo già parlato anche qui da voi un mesetto fa, tutto fatto per Rachmani, e quindi sai, hai Rachmani, hai Buongiorno, hai comunque Beukema sul quale hai fatto un investimento, quindi le cose sono due: se non credi in Beukema lo devi mettere sul mercato, se no devi provare a recuperarlo sperando che il rendimento cresca rispetto a quest'anno che è stato un po' balbettante. Devi capire cosa fare con Marianucci, perché Marianucci comunque fino a poco tempo fa era uno dei migliori giovani italiani. Il Napoli aveva fatto un investimento anticipando l'Inter, anticipando i club tedeschi sul giocatore, lo prende, poi ha giocato poco, va in prestito a Torino,
la gente è anche un pochino, come dire, arrabbiato, diciamo, con
penso anche al ragazzo Torino. E ti dico di più, mi risulta che anche il Napoli si è arrabbiato.
Da quando è arrivato da Versa, praticamente ha giocato due partite, poi è stato messo in panchina.
Anche perché non è che li abbiano chissà
quali... con da Versa non ha mai giocato. Ha sempre giocato con Ismaili e De Boss. Lui ha giocato all'inizio con Baroni, poi dopo è andato in panchina una volta e poi dopo non ha più giocato col cambio di allenatore. Ma infatti il Napoli io penso che si può dire, ma insomma penso che il Napoli l'abbia già fatto capire anche a microfoni spenti, sono perplessi, se non voglio usare il termine arrabbiati, sicuramente sono molto perplessi, perché il Torino ha fatto carte false per avere questo ragazzo. Il Napoli secondo me avrebbe
perché tu ci raccontasti, ricordo a gennaio, che c'era la fila bene o male contro Marianucci.
No, c'erano tante richieste, c'era il Cagliari soprattutto, si era interessato
anche l'Udinese,
c'era soprattutto la Cremonese che con Napoli ha ottimi rapporti, pensate anche all'operazione Zerbin, eccetera, in una squadra che comunque si doveva salvare, dove magari poteva avere anche più spazio e minutaggio, poi hanno preso Luperto a proposito comunque anche di ex Napoli, ma l'hanno preso l'ultimo giorno perché loro comunque erano convinti di prendere Mariano.
Sì, sì, sì.
Poi il Torino fa carte false, alla fine il pressing del Torino, anche gli ottimi rapporti Napoli-Toro, perché comunque Cairo e De Laurentiis hanno fatto tante operazioni in questi anni, anche il maggior blasone, comunque una piazza più importante, quindi sì, ci stava come ragionamento, però dopo ti aspetti che il giocatore faccio un percorso, mentre così hai un ragazzo bravo, ma che di fatto tra una cosa e l'altra sta perdendo un anno.
Poi in generale, magari ne parliamo, insomma è una parentesi molto ampia, ma io non capisco perché poi in Italia non si faccia come fanno all'estero, sotto le big spagnole, cioè se sei in una situazione un pochino in una terra di nessuno, ora dopo 6 mesi di prestito libero ti torna magari anche svalutato che deve rimettersi in moto, eccetera eccetera. E perché non si come dire, va sempre di più invece sulla cessione anche a cifre basse, però con la ricompra, con la rivendita alta, sono situazioni win-win, cioè anche giocatori minori, no? Real Madrid, Barça, le altre big spagnole, Niccolò, cedono a cuor leggero, però sì, se poi rende io incasso, me lo ricompro.
No, ma allora io sono d'accordo con te, infatti come l'ha fatto con Jacobo Ramon e con Nico Paz, però il problema vero è che i nostri club fanno anche fatica, perché il ragionamento che fai tu, che poteva essere anche, non tanto magari su Marianucci, comunque
sì, in generale,
10 milioni, quindi giustamente adesso non poteva far minusvalenza, ma su altri ragazzi dici te lo do 1 milione, 2 milioni, poi se fa bene te ne do 5-6, lo ricompro anche per ragazzi delle primavere. Solo che da noi c'è sempre poca disponibilità, cioè i nostri club a maggior parte fanno fatica a fare anche questi piccoli investimenti.
Che giustamente io credo lì, ora stiamo parlando di Marianucci, ma in molti casi valorizzano i loro giocatori. Quindi,
sì, un po' quello. Poi c'è anche un altro problema, che noi ci riempiamo sempre la bocca, tu lo sai, Anto, perché sei lì, insomma, anche non solo in Napoli, ma sei lì calcio a 60 gradi. Noi contiamo sempre con la favoletta dei giovani.
Sì.
Poi alla fine gli allenatori alla prima sconfitta, alle prime due sconfitte, c'hanno paura, mettono dentro i vecchi.
Sì.
È così, perché chi si deve salvare fa così, perché chi deve poi vincere alla fine fa la stessa cosa, e non andiamo lontano, abbiamo visto anche un po' a Roma comunque le polemiche, la società che prende dei giovani anche bravi ma futuribili come Vasco, come Venturino, giustamente Gasperini dice ma se mi volete il quarto posto, volete che vada in Champions, ho bisogno dei Malen, dei giocatori più pronti, e siamo sempre lì, quindi sai, noi facciamo sempre un ragionamento di progetti, bisogna costruire, ma poi il calcio siamo figli del risultato, difficilmente cambieremo la nostra mentalità, cosa che in Spagna si è fatto un esempio perfetto, ma hanno una mentalità diversa dalla nostra. Noi siamo lì, cioè, anche adesso, anche chi ha fatto la squadra Under 23, cioè, tra virgolette, c'è polemica qui a Milano sull'Inter, perché adesso l'Inter sta prendendo un sacco di batoste, l'Under 23 è passata che era terza o quarta, qualcuno pensava quasi lotta per la B, a scivolare in classifiche, quindi già tra virgolette in discussione, ma allora forse allenatore, progetto non è stato così. Siamo, alla fine noi non ne usciamo da questo sentiero, e lo vediamo anche sui ragazzini, che invece di pensare a svilupparli e farli giocare a calcio, insegnargli il gioco del calcio a 10, 12, 13 anni, si guardano le classifiche, quello ha vinto i giovanissimi, quell'altro è purtroppo. È un problema endemico, infatti poi il nostro calcio, come hai detto tu, dobbiamo stare qui a fare una maratona di 24 ore per fare il problema del calcio italiano, ma alla fine poi a cascata i risultati sono sempre quelli.
Ma intanto noi esultiamo perché abbiamo preso la Bosnia e non il Galles, però lasciamo perdere.
Sì, esatto.
Niccolò, 5 secondi, proprio ti chiedo di essere rapidissimo.
Sì.
Perché tu su Lukaku, per chiudere il tema, hai anche dato degli aggiornamenti. Prima parlavamo, insomma, chiaro, le strade si separeranno, ma se arrivano offerte magari da Arabia Saudita o MLS eccetera, magari è più facile, altrimenti è chiaro, disegniamo scenari in questo momento.
Sì, è chiaro che quei tipi di mercati remunerativi sono i classici mercati, come hai detto tu prima, win-win, che fanno felici tutti, perché permettono ai club di recuperare qualche soldino, perché comunque ovviamente non c'è la volontà di fare minusvalenza, quindi qualche milioncino al Napoli, 5 milioni, insomma, non dispiacerebbe incazzarli, e il giocatore magari può andare a fare dei contrattoni. Io ti tengo aperto anche la porta a Turchia, che comunque il Napoli negli ultimi anni con la Turchia ha fatto un po' di... Ah. Soprattutto il Galatasaray.
Viva la Turchia allora.
Perché sai, comunque Lukaku...
risolve un po' di problemi a quanto pare la Turchia.
Esatto, ma Lukaku poi è il target perfetto per quel tipo, sì, di campionato. Cioè loro adorano, impazziscono i grandi nomi. Lukaku è un grandissimo attaccante, e quindi il Galatasaray di turno, che probabilmente perderà Mauro Icardi, piuttosto che il Fenerbahce che deve rispondere ai colpi del Gala, piuttosto, sì, che il Beşiktaş che deve alzare l'asticella. Non mi meraviglio, anzi so che già qualcosa è arrivato come chiamata da Turchia, da Arabia, forse più che da MLS, perché poi sai, MLS c'è sempre il problema dei designated player, che poi alla fine tu i soldi veri li puoi dare solo a tre giocatori, quindi se li hai già dati, sì, poi dopo fai fatica a trovare, cioè devi mandarne via uno. È un po' una lega particolare da quel punto di vista. In Arabia e Turchia sicuramente hanno più le mani libere, ma sai, poi uno come Lukaku, nel momento in cui magari si capirà al 100% che va via, magari può diventare un'idea anche per club europei, nel senso che comunque lui il Premier è stato tanti anni, magari non un top club, ma un club medio ambizioso, dice prendo Lukaku, è un usato sicuro.
Io temo quelle cose, ora dire romantiche è un pochino, cioè rischio
Lukaku
di essere
diciamo
buffo,
rischio
di essere buffo, però se si dovesse mettere in testa una cosa del genere, che spesso si parla dell'Anderlecht, va a vedere il figlio eccetera, lì poi rischiamo un braccio di ferro fino al 30 agosto in cui il Napoli deve pagare lo stipendio, quelle cose insomma che lui poi ha già fatto col Chelsea eccetera, quindi io temo,
ecco,
soltanto
questo,
temo
allora,
questa situazione.
È un'ipotesi bravo Anto, me la stavo dimenticando, che comunque terrei nel mazzo.
Per il Napoli sarebbe la peggiore, perché arrivi al 30 agosto dove o lo tieni fuori rosa o devi contribuire all'ingaggio, regalarglielo eccetera eccetera, quindi
perché ti dico, mi hanno chiamato dei colleghi di un giornale, di una televisione belga, tra ieri e l'altro ieri, proprio parlare di questa cosa, e molti di loro, diciamo un po' anche insomma quello che si respira, loro hanno questa sensazione qui, che poi alla fine ci possa essere il clamoroso ritorno, anche se economicamente per i parametri di Lukaku, che comunque ha un ingaggio a salire, che tocca gli 8 milioni, e quello che vi può dare l'Anderlecht, cioè un quarto, è molto complicato.
Il resto li mette De Laurentiis, mamma mia.
Conoscendo il presidente, che è uno che sui contratti è molto ferreo, è molto abile a farsi rispettare, faccio fatica a immaginare Napoli che paga il 60, il 70, l'80%
lì veramente rischia, se dovesse essere, insomma stiamo tracciando degli scenari, lì rischia veramente fuori rosa, cioè nel senso Laurentiis a questi giochini non ci sta, nel senso se l'Anderlecht mette 1,5, io devo mettere 7, allora ti do 8 e però resti fuori.
Sì, no, ma è già successo, che alla fine non dimentichiamoci con Osimhen, che poi sceglie la Turchia
con Milik,
con Milik che sta fuori rosa, quindi io credo che lì sia una situazione molto scorbutica, però bisogna essere anche onesti, è ancora presto, anche perché c'è il mondiale di mezzo, mondiale, quando c'è il mondiale col mercato cambia le dinamiche, perché noi adesso stiamo ovviamente analizzando un Lukaku purtroppo per il Napoli, anche per lui, che ha avuto tanti problemi fisici, ma se lui in qualche modo si rimette a posto, poi da capire se si rimette a posto a casa sua o a Castelvolturno, lo scopriamo martedì, ma va al mondiale e gioca e fa qualche gol, dopo si accende il mercato per lui, perché poi il mondiale è quella vetrina che cambia le dinamiche, quindi lui alla fine quella cosa lì sposta, che ad esempio non sposta, non c'entra niente col Napoli, ma per fare un esempio il discorso Vlahovic, perché adesso Vlahovic sta accelerando il rinnovo con la Juve, perché Vlahovic come Lukaku è stato fuori a lungo per infortunio, non avrà la vetrina del mondiale perché la Serbia sta a casa, devi prendere adesso il contratto, perché rischi che poi dopo al mondiale esplode il ragazzino che nessuno conosce, c'è la rinascita di un vecchio califfo, vanno tutti su quei giocatori e resti tagliato fuori dalle dinamiche, quindi per Lukaku ci può essere, per il Napoli anche quel tipo di soluzione, cioè un bel mondiale poi ti può aprire un ventaglio di possibilità che magari oggi non consideriamo, al netto comunque di un braccio di ferro che c'era un po' già sotto traccia dai tempi della mancata operazione ed è deflagrato in questa sosta. Ahimè, diciamoci la verità, adesso ovviamente Napoli mi tirerà le orecchie, però perché giustamente per loro è un problema, però in questa fase di sosta che non ci sono argomenti, alla fine almeno questo tema ci ha fatto riempire un po' le trasmissioni.
Non ci siamo annoiati, dicevamo.
Esatto, perché appunto non c'è niente da dire. Poi è chiaro che ovviamente avrebbero fatto a meno loro, però certo. Ma sì, come un po' qua a Milano la vicenda Leao, anche se lì almeno lui dal punto di vista di andarsi a curare in Portogallo è stato autorizzato. E la sosta è così.
Però sai, in certi casi, ora dobbiamo insomma chiudere perché abbiamo il tassativo, sì. Però... Niccolò, anche se Leao non fosse concordato, il Milan punta su Leao anche in futuro a far rientrare la situazione, in ogni caso avrebbe detto che è concordato. Il fatto che il Napoli invece anche mediaticamente la stia gestendo in questo modo ci fa capire insomma quello che tu dicevi, cioè che insomma le strade poi si separeranno, è già una exit strategy da più parti probabilmente.
Su questo storie sono diverse, anche se ti dico poi anche in casa Milan, Leao, secondo me non tutti sono così convinti di puntarci per il futuro, però è chiaro che ha un'età diversa, un valore patrimoniale diverso e giustamente
devi tutelarlo,
devi fare una gestione diversa, perché se tu fai succedere quello che sta succedendo tra il Napoli e Lukaku al Milan, hai svenduto Leao, che oggi invece può avere ancora una valutazione alta. Lukaku ha un'età per cui alla fine parliamo di pochi milioni come cifra di cartellino, tanto per non fare minusvalenza bilancio, ma per il resto poi è una storia totalmente diversa, ma sono d'accordo con te. Il fatto che Napoli non abbia messo acqua sul fuoco è il segnale di come comunque sia questo rapporto in qualche modo ormai si sia sfilacciato.
Noi ringraziamo per essere stato con noi Niccolò Schira, l'abbiamo trattenuto qualche minuto in più, perdonaci Niccolò, grazie.
Sempre un piacere, un abbraccio, piacere a tutti, buon proseguimento, ciao a tutti.
Grazie,
ciao,
buon lavoro.
Ciao Niccolò Schira. Caro Ciro Accardo, siamo in ritardissimo.